incontri con la Fondazione Mission U.
Ben ritrovati al nostro appuntamento legato alla storia, ben ritrovato anche Alessandro Celi.
Buongiorno.
In questo spazio della Fondazione Chanou, come i più affezionati ascoltatori sapranno, noi in questo periodo stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale, ma oggi concentriamo l'attenzione su un'assenza, una delle tante relative alla Valle d'Aosta durante la Prima Guerra Mondiale. Di che cosa si tratta?
Del fatto che non esistono praticamente notizie, informazioni, dati relative alle resistenze contro la guerra, quindi alle voci che si levarono per in qualche modo opporsi al fatto che l'Italia entrasse in guerra.
Ecco, ma ce ne furono?
Ma per quanto di mia conoscenza esiste una... conosco un solo riferimento a livello storiografico. Nel 2000 Giovanna Procacci, che è una storica, una delle principali storiche dell'età contemporanea in Italia, ha pubblicato un libro dedicato a soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra. In esso c'è un passaggio brevissimo che riferisce come a novembre 1915 300 soldati appartenenti al quarto alpini protestassero ad Aosta.
E allora dobbiamo proprio spiegare meglio anche ai nostri ascoltatori come si svolse questa cosa e di che cosa si tratta nello specifico.
Ma in realtà appunto non è soltanto questa citazione molto vaga, che però è interessante per due motivi. Il primo perché fa riferimento al quarto alpini e il secondo per la data, cioè la fine del 1915, la fine del primo anno di guerra.
Ci sono pronti Velvet per noi, un po' di musica. Ritorniamo insieme per riprendere quello di cui parlavamo poco fa. Si parlava della protesta di 300 alpini del quarto reggimento.
Sì, come dicevo, è una informazione che è interessante per due motivi. La prima, appunto, perché riguarda gli alpini, e la seconda perché questa protesta sarebbe avvenuta nel novembre del 1915.
E quindi spieghiamo il perché.
Ma essenzialmente perché nella tradizione comune, nella vulgata, cioè nel modo con cui genericamente si vedono gli alpini, dire che alcuni di essi, e diciamo pure un nutrito numero, perché 300 alpini fanno una compagnia o due come minimo, protestassero dicendosi stanchi di andare a morire per gli altri, è un po' un rompere una tradizione appunto consolidata.
Smentisce in sostanza la credenza tipica degli alpini.
Il problema è che questo riferimento della Procacci non è unico e di conseguenza non riusciamo a capire bene di che cosa si tratta. Gli alpini sono sempre stati considerati appunto tra le truppe più fedeli e più sicure, quelle in cui il tasso di diserzione era minimo rispetto ad altri. Questo è vero anche per la Prima Guerra Mondiale, di conseguenza questa protesta stride un attimo. Bisogna sicuramente andare a conoscere meglio la situazione.
L'episodio non smentisce la caratteristica peculiare dei reparti alpini, che
è quella di aver avuto un reclutamento su base territoriale. Qui bisognerebbe fare un grosso discorso su come è stato organizzato l'esercito nell'Italia, nel Regno d'Italia, ma in estrema sintesi cosa succede? Mentre gli altri reparti si arruolavano ad esempio dei siciliani e li si mandavano in Emilia-Romagna a fare servizio militare, per gli alpini questo non avviene. Gli alpini erano alpini valdostani che venivano reclutati, nel caso della Valle d'Aosta, nel battaglione Aosta. Fossero stati alpini veneti, venivano reclutati nel battaglione Vicenza. L'idea qual era? Coloro che conoscevano bene la montagna, che costituiva un ambiente assolutamente diverso dagli altri nei quali combattere, dovevano essere arruolati e dovevano difendere il territorio che conoscevano meglio. Questo aveva una conseguenza, l'arruolamento era su base familiare, potremmo dire, di paese, e di conseguenza tutti all'interno del reparto si conoscevano e per questo i reparti erano molto coesi.
Se fosse per sempre, Biagio Antonacci, bellissima canzone che ci riporta a parlare anche della data di questo fatto che stiamo raccontando relativo alla Prima Guerra Mondiale, Alessandro.
Certo, la determinazione del tempo è essenziale per capire questa protesta, o meno per cercare di capire questa protesta che, come ho detto nello spazio precedente, è della quale abbiamo un unico riferimento, perché la protesta è collocata dalla Procacci il 26 novembre 1915, cioè in tardo autunno del primo anno di guerra per l'Italia. Come si può interpretare questa data? Con il fatto che dopo gli entusiasmi del maggio 1915, quando volenti o nolenti un po' tutti gli italiani sono fatti prendere da questa frenesia per la guerra, da questo entusiasmo, dopo l'estate, dopo le prime battaglie, dopo le prime decine di migliaia di morti, dopo che si era constatato che in realtà l'esercito italiano, che era sceso in guerra per vincere, in realtà era avanzato di pochissimo, perché le truppe austro-ungariche erano attestate in posizioni molto più vantaggiose rispetto a quelle italiane, qualcuno iniziava a porsi appunto la domanda: quando finirà la guerra e perché continuiamo ad andare al macello, come purtroppo è stato veramente la Prima Guerra Mondiale come modalità di utilizzo dei soldati. Quindi non è una protesta che nasce al momento dello scoppio della guerra, ma è una protesta che viene dopo che si è fatto esperienza dei sacrifici della guerra.
E questo ebbe delle conseguenze?
Da questo punto di vista non si può dare risposta, proprio perché la notizia di questa protesta è un unicum di cui non riusciamo a capire bene la portata. Si può porre un'ulteriore domanda. Proprio perché questa notizia è unica, lo è perché si trattò dell'unico caso di protesta collettiva da parte del battaglione Aosta, o per il fatto che la censura, che ovviamente era subito stata messa in piedi non appena scoppiata la guerra, impedì alle notizie di simili protesti, simili avvenimenti di essere divulgate?
E a questa domanda c'è una risposta?
Non ancora. È appunto l'unica cosa che possiamo dire è che sicuramente sui giornali locali nulla è stato detto, e di conseguenza la censura operò in maniera efficace anche in Valle d'Aosta.
Abbiamo ancora un po' di musica per noi, Antonello Venditti, e poi torneremo insieme. E siamo arrivati quasi alla conclusione del nostro programma. Oggi stiamo parlando di una protesta degli alpini del 4° Reggimento che intrapresero nel novembre del 1915.
Sì, questa protesta, ma soprattutto, perché in realtà è l'unico dato interessante che abbiamo, il fatto che esista un'unica informazione su questo fatto, e quindi bisogna interrogarci sul silenzio che ha accompagnato poi questo avvenimento fino al 2000, quando la Procacci ne ha parlato nel suo libro.
E allora quali indicazioni possiamo trarre da questo silenzio?
Ma da storico direi almeno quattro. La prima è che in Valle d'Aosta, o meglio anche in Valle d'Aosta, si registrarono delle voci contro la guerra, o almeno contro la conduzione della guerra. Questo tipo di informazione deve essere ulteriormente approfondita, e quindi questa è la seconda indicazione. C'è ancora molto da fare, ma questo nelle vicende valdostane vale, penso, per vorrei dire i 9/10 di quello che sappiamo. Abbiamo degli avvenimenti che sono stati studiati, approfonditi, divulgati in maniera, potremmo dire, minuziosa, all'inverosimile, e poi degli interi periodi storici come la Prima Guerra Mondiale, di cui finora si è detto pochissimo. Nel caso specifico, andare a vedere le resistenze da parte, le voci di protesta da parte dei militari, vorrebbe dire andare a fare uno studio statistico sulle renitenze e sul tasso di diserzione, ma quello sappiamo che appunto non fu dei più alti, anzi tutto l'opposto. Gli alpini in generale erano il corpo che presentò il minor numero di disertori durante tutta la guerra. Terzo punto interessante è l'epoca. le resistenze probabilmente non ci furono, le voci contrarie non furono rilevanti nella primavera del 1915, ma su questo anche qui mancano gli studi. So che Andrea Desandré sta approfondendo proprio questo periodo e quindi aspetto con ansia i risultati della sua ricerca, ma le proteste avvennero a novembre, quando ci si era reso conto che la guerra non sarebbe finita neanche a Natale del 1915 e al contrario stava iniziando a costare agli italiani quello che era già costato a francesi, inglesi e tedeschi. Quest'ultimo punto è forse l'elemento più interessante, perché ci ricollega la situazione valdostana alla situazione italiana in generale e alla situazione europea, e di nuovo ci dice come anche per la prima guerra mondiale la Valle d'Aosta non fu un paese che visse in modo diverso dalle altre zone del continente europeo il conflitto. La Valle d'Aosta è inserita perfettamente nelle logiche tremende e drammatiche della guerra, con l'unica differenza, ma di questo parleremo probabilmente in una prossima puntata, dell'impatto dell'industrializzazione di guerra sulla Valle d'Aosta. Se ci furono voci di protesta, vanno appunto lette insieme alle altre voci di protesta sorte in Italia quando ci si accorse che il conflitto diventava qualcosa di diverso da quello che si era pensato, immaginato, sperato, propagandato. Quello che fa diversa la prima guerra mondiale per la Valle d'Aosta è invece l'arrivo della CONI e le grandi trasformazioni sociali, ma di questo penso che si parlerà in una prossima puntata.
Certo, allora l'appuntamento sicuramente è per le prossime settimane, perché continuerà il nostro percorso legato alla prima guerra mondiale proprio in occasione, lo ricordiamo, è dell'anniversario, Alessandro.
Esatto, quest'anno 2014 ricorre il secolo, il centenario dello scoppio della guerra. Non è una data da celebrare come il ricordo di qualcosa di positivo, ma forse l'occasione per riflettere sulle conseguenze che la Prima Guerra Mondiale ha avuto sulla nostra vita e che ha nel tempo e ha avuto e che porta fino ad oggi. Ancora oggi possiamo dire di essere in qualche modo figli della Prima Guerra Mondiale.
Grazie ad Alessandro Celi che è stato con noi anche questa settimana, buon lavoro e buona continuazione.
Grazie agli ascoltatori innanzitutto.
Io ringrazio Daniele Iacomini in regia, i nostri programmi in diretta continuano, un saluto da parte di Paola Borgnino.
La Fondazione Milchanou vi aspetta la prossima settimana.